Bene, Sabrina, noi ti avevamo chiamato per cominciare un po' a fare un ragionamento su la questione di questo accordo sui dazi che c'è stato fra Stati Uniti e Cina. Praticamente si andava incontro a una sorta di embargo reciproco con i dazi a quei livelli, ma sembra che insomma questo accordo in qualche maniera possa un po' cambiare la prospettiva.
Assolutamente, questo diciamo è un accordo su cui gli analisti diciamo non sono ancora del tutto tranquilli, ovviamente, perché è una sorta di tregua di 90 giorni e quindi diciamo che per 90 giorni si è un pochino riportato indietro l'orologio al 1 aprile, quindi quando ancora non c'era stata l'escalation di dazi sia da parte statunitense che poi della Cina, perché ricordiamoci che poi la Cina ha aumentato i dazi al 145% poi in risposta a Donald Trump. Di fatto è stato l'unico paese che ha risposto in maniera così decisa, mentre con altri leader asiatici, per esempio, si è poi trovato prima ancora di arrivare qui già diciamo un compromesso, prendersi del tempo per poter ragionare poi sui futuri sviluppi. Quindi diciamo che questo è stato un primo tentativo interessante che sia avvenuto comunque senza bisogno che si scomodasse, dato che non era poi tanto distante da Ginevra, diciamo, era comunque si era presentato alla parata, no, del giorno della vittoria in Russia, e quindi non ha neanche avuto bisogno, diciamo, di farsi vedere in presenza per ottenere questo risultato.
Sì, però c'è da fidarsi, voglio dire, io non credo che i cinesi si possano affidare all'intemperanza di uno come Trump. Non è, hanno preso già delle altre misure per contenere. Quando scadrà, perché poi in realtà c'era un ultimatum di 2 mesi dopo i quali comunque lui riprendeva questo attacco al sistema economico mondiale. Peraltro, devo dire, sta facendo il lavoro che avremmo dovuto fare, continuo a ripetere che sta facendo il lavoro che avremmo dovuto fare noi contro il sistema capitalistico.
Assolutamente, beh, di sicuro la Cina è prevenuta su questo, sapendo che Trump ha la tendenza a, diciamo, sbucare con delle nuove idee ogni volta. Secondo me dalla Cina sono molto prudenti, hanno effettivamente lasciato delle concessioni, si parla anche adesso di sbloccare alcune aziende per esportare di nuovo le terre rare negli Stati Uniti, però di fatto la Cina secondo me è molto attenta e come sempre diciamo si muove abbastanza cauta, anche perché poi dal lato statunitense ricordiamoci che sono rimaste ad esempio le tariffe comunque su beni abbastanza critici, anzi assolutamente critici come quelle sui veicoli elettrici o i semiconduttori, che comunque erano già stati attivati dall'amministrazione Biden, per cui comunque la Cina sa che non versa in buone acque, soprattutto c'è sempre il fattore appunto imprevisto che con Trump è abbastanza comune, però secondo me e comunque appunto gli analisti diciamo sono d'accordo a pensare che la Cina sappia che cosa l'aspetta e comunque in questi anni ha lavorato molto per rendersi resiliente diciamo dagli Stati Uniti, per cui effettivamente la Cina ha saputo negli anni sempre resistere, ecco, anche a quegli shock globali che poi sono arrivati dagli Stati Uniti, senza dover andare magari troppo indietro come nella crisi del 2008-2009, che di fatto ha visto appunto tutto il mondo un po' vittima comunque di questo tracollo finanziario partito dagli Stati Uniti. La Cina ha di fatto sempre avuto delle misure e una capacità comunque di controllo dall'alto delle sue aziende più grosse, della banca statale, eccetera, che di fatto si è sempre dimostrata abbastanza resiliente agli shock globali, per cui sicuramente non si illudono di poter diciamo affrontare quei movimenti che arrivano dalla Casa Bianca, che sono sempre appunto inaspettati, spesso e volentieri, però ci sta, diciamo che ha lavorato per anni affinché la Cina potesse comunque non dipendere eccessivamente dagli Stati Uniti, pur avendo comunque un legame molto stretto da cui dipende molto molto l'economia cinese, però adesso magari possiamo aprire anche altri discorsi. La Cina sta lavorando molto affinché i suoi mercati interni possano funzionare rispetto appunto alla dipendenza dalle esportazioni che ha sempre avuto, per cui ad esempio sul piatto ci sono tanti altri fattori su cui la Cina ha tentato di lavorare negli ultimi anni per rendersi il più possibile per vaccinarsi, ecco, diciamo, a quello che poi può succedere su invece i mercati globali.
Beh, diciamo che la Cina qualche precauzione l'ha presa, anche l'accordo con i leader dell'America Latina, l'incontro, il forum Cina-CELAC, insomma, ha aperto alla Cina anche altri grandi mercati. E poi rispetto al 2008, quando in realtà la crisi economica è stata anche in parte superata perché c'era un mercato che poteva assorbire le merci occidentali, che era quello cinese, adesso le condizioni sono completamente diverse, anche se gli americani stessi, diceva Scott Bennett, non vogliono più a quanto pare il decoupling di cui si parlava prima, cioè il disaccoppiamento delle due economie.
Assolutamente, assolutamente. Ricordiamoci appunto che la Cina ha cercato negli ultimi anni molto di diversificare al di fuori dell'appuntamento appunto con i Caraibi e il Sud America che avete appena menzionato. La Cina si è fatta molto attiva ad esempio all'interno del gruppo
Dell'ASEAN.
BRICS, quindi dell'ASEAN, esatto, dell'Africa, comunque con tutto il discorso della nuova via della seta, quindi diciamo che ha lavorato molto negli ultimi anni sia per rendersi un po' portavoce politico, no, di tutto il cosiddetto mondo altro, no, rispetto all'Occidente, che anche proprio cercare di ottenere degli accordi economici vantaggiosi. Magari appunto no, non si sa se con l'ambizione di sostituirsi un po' agli Stati Uniti in certi contesti, anche perché ricordiamoci che poi spesso il paragone è molto politico, no? Viaggia molto sugli Stati Uniti e funziona ad esempio molto con l'America Latina questo discorso, no? In America Latina gli Stati Uniti si sono offerti di dare una mano laddove però ci si sarebbe adattati appunto a uno standard economico tipo occidentale capitalistico, mentre la Cina di fatto e comunque l'introduzione di strutture governative che piacessero e di leader che piacessero al mondo americano, alla Casa Bianca, mentre la Cina di fatto ha sempre un po' fatto la parte invece di quello che viene, investe e l'importante che ci facciamo affari, ci aiutiamo a vicenda, il discorso poi la retorica diciamo viaggia su questo piano, mentre noi non metteremo mai il naso nei vostri affari.
Questo sembra che funzioni appunto in America Latina e quindi riesca a penetrare i mercati che sarebbero americani, però contemporaneamente ha proprio sfruttato un po' questo attacco a base di dazi per potenziare la forza cinese sui mercati asiatici, addirittura con i peggiori nemici come i giapponesi o i coreani, con i quali
Assolutamente, assolutamente.
rimane
Poche
questo
settimane fa il
accordo.
trilaterale, esatto, con Corea del Sud e Giappone, per esempio, laddove appunto l'amministrazione Biden invece aveva lavorato molto, no, per portare questi due paesi dalla sua parte, appunto dal punto di vista della difesa, la gestione della sicurezza nel Pacifico e via dicendo. Poi di sicuro in Corea del Sud, nonostante appunto la crisi attuale, la crisi politica attuale e anche in Giappone, nonostante appunto i loro problemi interni in fatto di economia e finanza, in realtà si sta pure attenti probabilmente a non perdere, diciamo, il controllo della situazione, quindi cercare un po' di bilanciarsi tra questi due paesi, quindi senza favorire, secondo me, né l'uno né l'altro. E in effetti abbiamo visto, appunto, Corea del Sud e Giappone si sono molto resi propensi, no, a dialogare con l'amministrazione Biden a suo tempo quando si parlava di sicurezza del Pacifico, però poi appunto appena Trump è arrivato, ha scombussolato, diciamo, le cose, non si sono fatti problemi ad aprire un dialogo con la Cina, quindi questo anche dimostra un po', diciamo, la pragmaticità degli asiatici quando si parla di tener conto degli affari, anche perché appunto la fedeltà è una cosa che è molto, diciamo, flessibile, no, a seconda di quale argomento si parli.
Business is business, come si dice in cinese?
No, non lo so, non lo so, perché poi appunto ce ne sono tanti di modi di dire in cinese, collaborazione, no? Vantaggiosa, win-to-win e via dicendo, no? Quindi i cinesi diciamo preferiscono esatto questo tipo di approccio e in realtà appunto anche gli altri paesi asiatici, ma poi appunto avete aperto il discorso anche del fatto che la Cina poi ha ragionato anche di eventualmente iniziare lei, no, a investire di più per, e lo sta già facendo, no, fabbriche anche che producano beni che poi saranno destinati ad altri mercati, però già ad esempio in Vietnam, anche il Vietnam è un esempio di paese che si è sempre un po' mosso con quella famosa bamboo policy, no, tra un paese e l'altro per cercare appunto di ottenere dei vantaggi per sé senza appunto doversi legare per forza a uno all'altro.
Senti, una cosa che hanno sottolineato i cinesi rispetto al raggiungimento di questo accordo con gli Stati Uniti è stato quello di instaurare un meccanismo di consultazione, cioè questa idea che comunque le relazioni debbano essere regolate in qualche maniera in un contesto anche un po' multipolare. E sono arrivati a questo risultato anche esercitando, al momento in cui c'erano i dazi, anche diciamo così, una sorta di avvertimento agli Stati Uniti, perché loro posseggono tantissimo debito americano e hanno minacciato di liberarsene, con conseguenze che sarebbero state catastrofiche poi per il bilancio USA.
Ah, assolutamente, assolutamente. Anche se pure sul discorso del debito statunitense ci sono molto opinionisti che non la vedono, diciamo così, cioè non vedono la Cina così pronta eventualmente a liberarsi del debito statunitense facilmente, perché effettivamente appunto gli dà in qualche modo un certo potere negoziale, no? E quindi questo è un altro discorso interessante. Di sicuro è interessante capire dove vogliono andare appunto questi tavoli di dialogo, se effettivamente si porteranno avanti dei discorsi concreti e non appunto diciamo la solita retorica di vogliamoci bene, perché alla fine anche sotto Biden si è ad esempio riaperto il dialogo militare strategico, che era una cosa che era stata di fatto messa da parte negli ultimi anni, però anche lì con l'arrivo di Trump in qualche modo le cose sono nuovamente state messe in discussione, bisognerà vedere se effettivamente non ci saranno poi degli scossoni successivi.
Invece con la Russia, i legami ci sono e si sono visti anche sulla Piazza Rossa il 9 maggio,
Non
ma
ci sono.
quelli economici, su cosa si fondano? E chi è dei due che fa un po' da stampella all'altro?
Ma di fatto la Cina continua a rimanere il principale partner economico della Russia e di fatto la bilancia commerciale è come anche in questo caso più a favore della Cina che della Russia, anche se questo non toglie. Ah, e poi c'è da dire appunto anche con il discorso della guerra in Ucraina, ovviamente la Russia di fatto ha trovato nella Cina un ottimo partner e alleato nel momento in cui invece dal lato Europa ci sono state delle chiusure banalmente sulle transazioni economiche e via dicendo. Però ovvio che anche lì è da capire dove porterà questa relazione, perché sì, è sempre piuttosto attento, anche in questo caso però di fatto appunto ed è significativa la presenza di Xi Jinping in Russia, perché c'è da ricordare che ad esempio per ora Xi Jinping non l'abbiamo visto in grandi occasioni in Europa invece, no, per dialogare con la Commissione europea presentandosi lui sul suolo europeo, mentre invece con la Russia questa intenzione, questa volontà di far emergere, di far vedere che invece la Cina c'è, invece continua a comparire. Quindi è interessante anche vedere dal punto di vista retorico come la Cina cerchi in qualche modo di mettersi sempre un po' sul piano di anche una potenza un po' mediatrice, no? Anche perché poi ultimamente il discorso è spesso stato: ma la Cina cosa farà adesso che c'è Trump, che comunque con Putin potrebbe riaprire, diciamo, un discorso che invece era stato chiuso, no, dall'amministrazione Biden. Però anche lì la Cina di fatto dice, fa un po' sempre il ruolo di quello che invece la situazione la sa gestire, non teme, diciamo, di essere in qualche modo scalzato, ma anzi si continua a offrire in qualche modo nel momento in cui emergono, cioè, criticità o cui chiede alla Cina di rispondere sulle questioni, come ad esempio l'Ucraina, l'invasione dell'Ucraina.
Ma anche l'immagine pubblica che hanno voluto far trapelare, insomma, era di grande amicizia. Durante la parata erano sempre uno accanto all'altro che scherzavano, ridevano. Insomma, cercano anche in qualche modo di dimostrare che non c'è la possibilità di dividere questi due alleati.
Assolutamente, esatto, di fatto c'è, cioè, questa immagine è servita molto, appunto, e non è facile che il presidente cinese si scomodi, ecco, diciamo, ad andare fuori dalla Cina. È molto significativo quando Xi Jinping si fa vedere all'estero rispetto ad appunto mandare il suo ministro degli esteri, che invece è abituato, no, a viaggiare e a comparire in occasioni pubbliche all'estero. E Xi Jinping di solito aspetta che vengano a trovarlo, o appunto molto raramente si fa vedere lui in prima persona, ed è importante appunto anche tenere traccia di queste cose, perché hanno un altro significato rispetto appunto a mandare il premier anziché il ministro degli esteri.
Ma anche la partecipazione di alcune rappresentanti dell'esercito cinese alla sfilata, insomma, è stata anche significativa da questo punto di vista.
Assolutamente, poi ricordiamoci che la Russia fa altrettanto, anche quando si sono festeggiati i 70 anni della fondazione della Repubblica Popolare Cinese. La Cina nel 19, di fatto la Russia è in prima linea, no? Insieme ad altri stati quando si tratta di festeggiare raggiungere appunto anche questi traguardi della Cina su piazza Tiananmen.
C'è anche l'aspetto dell'industria bellica, in effetti quella cinese è la seconda più potente del mondo dopo quella americana, o perlomeno come numero di industrie è seconda, poi bisogna vedere se, fino a che punto è seconda. Però stanno come dire, testando i loro prodotti in situazioni di guerra differenti, tipo in India e Pakistan hanno dato al Pakistan un caccia che ha fatto strame dei francesi, come si diceva prima con Negri. E altrove i droni cinesi sono forse quelli che funzionano meglio, più efficaci. Quindi è anche un po' una sorta di pubblicità, una promozione. L'occasione, tra virgolette, delle guerre è una sorta di promozione dell'industria bellica cinese, a parte le portaerei e i sommergibili che si sappia non è che vengono venduti a terzi, però anche quelli stanno rimpolpando l'esercito cinese.
Assolutamente, ed è quello anche interessante, perché la Cina in realtà sta investendo molto nel comparto militare e intende aumentare la sua spesa militare per quanto riguarda la tecnologia e soprattutto quel processo che ormai è iniziato da anni con Xi Jinping, della cosiddetta fusione militare civile, no? Per cui appunto si riesce a mettere, diciamo, anche al servizio delle forze armate o comunque, diciamo, della difesa anche tutte quelle competenze, quelle abilità che sono proprie dell'industria, della tecnologia made in China e anche appunto proprio delle competenze e via dicendo, che ovviamente non è una cosa così semplice da ottenere in altri paesi.
Ma da dove prendono i soldi da investire nel comparto? Cioè, qua sottraggono alla sanità, all'istruzione e alle pensioni, e invece in Cina da dove drenano i denari per investire nell'industria bellica?
Quello onestamente non è una cosa, non è una domanda a cui saprei risponderti con chiarezza, perché comunque la Cina continua ad avere dei grandi introiti dalle esportazioni, quindi di fatto quelle che sono le esportazioni, poi ricordandoci che anche comunque le principali compagnie rimangono compagnie statali, ad esempio per quanto riguarda anche l'approvvigionamento energetico e via dicendo. Cosa appunto possa aiutare a finanziare e sostenere l'industria bellica, quello effettivamente potrebbe essere un discorso interessante, anche perché in realtà è sempre molto difficile, no, sapere la Cina come fa a restare in piedi, no, economicamente, anche perché appunto con tutti gli investimenti che fa in giro, spesso investimenti che alla fine si rivelano non performativi, esatto, perché poi appunto magari ottiene in gestione il porto sudamericano, il porto greco, però poi effettivamente non ha un ritorno magari immediato di invece i miliardi che sono stati spesi. Quello è sicuramente una dinamica che è abbastanza complessa da scardinare, sulla quale non ho grandi competenze, però è un discorso che è effettivamente interessante, perché gli anni passano e tutti vogliono vedere che se questa Cina andrà mai in bancarotta con tutti gli investimenti che ha fatto per la via della seta, ma tuttora diciamo che rimane in piedi, anzi
sì, comunque...
anche se poi appunto preoccupazioni ogni tanto emergono, perché ormai la crescita a doppia cifra la Cina da un po' che non se la immagina più, però sì, di fatto le cifre continuano a rimanere alte.
Sì, sì, rispetto alle note, allo zero europeo il 4,5% esatto. Va comunque bene.
Beh, d'altra parte anche le direttive che nel 2015 ha dato Xi Jinping rispetto allo sviluppo di alta qualità significava anche una crescita più moderata, però diciamo così dal punto di vista qualitativo migliore, soprattutto rivolta a un potenziale mercato interno. Quindi hanno messo in conto un po' questo fatto che non crescevano più a due cifre.
Assolutamente, e infatti questo l'abbiamo menzionato prima, di fatto la Cina comunque si iniziano a intravedere dei segnali, poi di sicuro un governo così centralizzato, diciamo così, accentrante come è il governo del Partito Comunista Cinese non può, diciamo, tentennare o dimostrare dibattito al suo interno, di fatto, no? Però di fatto c'è, e nei primi anni pian piano qualcosa emerge ogni tanto dalle dichiarazioni che vengono fatte ai margini dei principali, diciamo, dei principali incontri, no, politici, come ad esempio che abbiamo detto ancora qualche mese fa. Quindi qualcosa ogni tanto sembra emergere, però di fatto anche questa famosa crisi dell'immobiliare, che ci si aspettava tutti a un certo punto di vedere la Cina al giro di boa, per ora sembra in qualche modo contenuta, nonostante appunto in realtà probabilmente non abbiamo neanche, ovviamente perché non c'è un accesso a dati aperti, no, e liberi, però non abbiamo neanche effettivamente una misura, ad esempio, di quante persone effettivamente si siano ritrovate, diciamo, indebitate o comunque senza appunto, o compagnie, aziende che non hanno saputo poi completare ad esempio quelli che erano i propri progetti e capire appunto queste bancarotte che fine hanno fatto e come sono riuscite a essere state in qualche modo
Riassorbite.
sanate, esatto.
Sì, quello è proprio un po' con un termine tecnico, questi che si sono ritrovati col culo per terra, poi comunque non è che o non se ne sa più nulla, quindi vuol dire che sono stati ritirati in qualche modo alla Blade Runner, oppure sono stati reintegrati nella società.
Assolutamente, assolutamente. Un altro discorso, ad esempio, molto interessante è quello sulla disoccupazione, per cui anche questi dati sulla disoccupazione ogni tanto o spariscono, comunque magari non vengono forniti in maniera chiara o disaggregata in modo da avere un quadro della situazione che effettivamente ti possa far capire dove sta andando, no? C'era diversi mesi fa, ad esempio, era critica la questione dei dati sulla occupazione giovanile che erano spariti dai radar e lì appunto si era cercato di capire se erano spariti perché appunto c'era qualcosa da nascondere sull'effettivo quadro di dove sta andando anche l'occupazione cinese, perché anche quello sarà una criticità. E ricordiamoci che ad esempio in questo contesto rientra tutto il discorso sui pensionamenti, che tuttora in Cina avvengono comunque a 60 anni per le donne, 65 per gli uomini, e anche quello però ormai è un discorso che si sta portando avanti, di alzare l'età pensionabile, eccetera. Quindi comunque tutti i segnali che l'economia cinese in qualche modo deve aggiustarsi, no, a eventuali shock interni, ma del quale effettivamente è davvero difficile avere poi un quadro completo.
Eh sì, poi c'è anche il problema della sovrapproduzione, perché poi a un certo punto tutta questa sovrapproduzione in qualche maniera dovrà essere allocata da qualche parte, o la esporti facendo un dumping sui prezzi, oppure cerchi di indirizzarla verso un mercato interno che però deve essere capace di contenerla. E quindi ci sono delle problematiche effettive che bisognerebbe anche provare, secondo me, cioè secondo me, bisognerebbe alzare un po' anche le capacità di acquisto da parte dei consumatori potenziali cinesi, cosa che insomma non mi sembra che avvenga.
Assolutamente, perché appunto, come abbiamo detto prima, no, bisognerebbe capire bene come sta andando il mercato del lavoro in Cina e come sta andando appunto anche il discorso del potersi permettere una casa, perché ormai lo sappiamo che soprattutto nelle città è chiaramente un problema per i giovani potersi permettere ad esempio una casa, un appartamento, che è una cosa che ovviamente non è mai accaduta prima fino alle generazioni precedenti, no? Quindi è un quadro molto complesso nel quale si aggiungono appunto quei debiti che hanno accumulato i governi locali. Banalmente, appunto, per poter portare dei risultati spesso a volte drogati, no, al governo centrale che invece vuole che le direttive dall'alto, i target vengano raggiunti, no, su base quinquennale, e quindi capire dove appunto questa economia effettivamente sta riuscendo a mantenere le sue risorse.
Senti, un'ultima domanda, questa sul fentanyl, ma quanto veramente la Cina influenza su questa questione del fentanyl? Che a me mi sembra più una cosa dovuta alle operazioni della Big Pharma in America, piuttosto che non una cosa che venga dalla Cina.
Questa è una questione complessa che anche io non conosco molto bene. È interessante che appunto si vada un po' a puntare il dito contro la Cina ed effettivamente l'impressione che si ha è che sia un po' un tentativo, no, di distrarre anche l'opinione pubblica americana, diciamo, sulla questione, andando appunto a trovare il capro espiatorio, che sono la Cina, che sono i messicani, ecco, insomma, questi brutti cattivi che fanno la guerra dell'oppio al contrario, no? Insomma, che la rimandano indietro all'Occidente. L'impressione un po' è quella, che effettivamente ci sia una mano, diciamo, dall'alto che dalla Cina in qualche modo permetta che ciò accada,
Mi sembra
è
strano.
tutto effettivamente da vedere, esatto, diciamo che forse il quadro è un po' più complesso di così, ma di sicuro trovare, cioè identificare ad esempio nella Cina l'origine del problema e del male, anche perché poi appunto la questione fentanyl non è solo l'accessibilità al prodotto, ma proprio il fatto che cioè, appunto ci siano persone che disperate per le strade degli Stati Uniti che hanno la facilità di accedere a questa cosa perché comunque sono vittime di un sistema fatto di povertà e marginalizzazione che poi le porta appunto a cercare ad esempio nella droga, nella dipendenza, un qualche appoggio appunto in un sistema come quello statunitense, un sistema di welfare sociale che non c'è, o comunque diciamo non è di sicuro quello che siamo abituati a vedere in Europa. Certo, diciamo, il discorso della Cina è spesso, poi appunto sarebbe da capire effettivamente quanto la Cina è colpevole in tutto questo, però di sicuro è anche funzionale a un tipo di deresponsabilizzazione anche della Casa Bianca e delle autorità statunitensi.
Degli interessi anche della Big Pharma americana, perché poi invitavano, stimolavano i medici a comunque a dare a
Somministrare.
somministrare questo fentanyl anche quando non serviva, e questo creava poi dipendenza, quindi c'è stato un meccanismo perverso che insomma non è proprio colpa dei cinesi, non 100%, insomma.
No, ci ha solo guadagnato.
Appunto.
Sei
Bene Sabrina, se ci sei
ancora?
Bene.
Ah, eccoti. Abbiamo un po' di materiale.